Nella slide numero 39 potete osservare quello che io ho chiamato il simpatico musetto di un altruista, ed è il musetto del nostro famoso pipistrello vampiro con i suoi graziosi dentini che servono appunto a ingurgitare, a estrarre senza dolore grandi quantità di sangue. Devo ammettere che questo pipistrello, nonostante il suo altruismo reciproco, non suscita in me particolare simpatia. Non è qui il caso di parlare dello strepitoso sistema immunitario dei pipistrelli che permette loro di ospitare moltissimi virus senza esserne infetti, nel senso senza ammalarsi, senza esserne danneggiati. Virus che ogni tanto vengono gentilmente regalati agli esseri umani, ma questo non ci interessa. La reciprocità probabilmente ha svolto un ruolo fondamentale nell'evoluzione della capacità umana di cooperare con gli estranei. Le pressioni selettive, vale a dire l'evoluzione biologica che agisce attraverso la cosiddetta selezione naturale messa in luce da Darwin, hanno probabilmente favorito le strategie di reciprocità nell'uomo e da tali pressioni possono essere derivate notevoli conseguenze nella sfera morale ed economica. Sono esempi di altruismo, diciamo così, istituzionalizzato o forse per meglio dire reciprocità generalizzata. Facciamo degli esempi di queste strategie di reciprocità. L'adozione di alcuni fondamentali principi morali, come la lex talionis, la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente. Ti sembra una legge morale, quella che è formulata nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, enormemente cattiva, crudele, la vendetta? E dov'è qui l'altruismo? Non è altruismo, ma è reciprocità proporzionata. Qual era l'alternativa prima che questo principio morale attraverso la Bibbia entrasse nella cultura occidentale? Che se tu mi fai perdere un occhio, mi dai un colpo in un occhio e resto cieco di un occhio, io ti torturo, uccido te, la tua famiglia. Ogni ingiuria veniva vendicata in maniera non proporzionale, in maniera eccessiva. Ecco, occhio per occhio, dente per dente rappresenta una sorta di autolimitazione della vendetta. Siamo nell'ambito di una reciprocità giusta. Chiaramente non è forse l'optimum morale. Infatti il Nuovo Testamento e il Vangelo supera questa impostazione chiedendoci addirittura di amare i nostri nemici, cioè di fare del bene ai nostri nemici. Un'altra istituzione dove si manifesta una strategia di reciprocità sono gli scambi di mercato e la divisione del lavoro. Se tu, ortolano, mi tratti bene oggi, io tornerò da te domani. Se il tuo prezzo è buono, ne terrò conto e ti farò il favore di venire ancora nel tuo negozio, che prima di tutto è un favore che faccio a me stesso. Gli scambi di mercato sono un esempio di reciprocità tra estranei. Perché, diversamente da alcune impressioni popolari, ai commercianti conviene essere onesti. Per dirla col motto di un famoso presidente americano, perché tu puoi ingannare tutte le volte qualcuno, oppure qualche volta puoi anche ingannare tutti, ma non puoi ingannare tutte le volte tutti. E un commerciante che inganna tutte le volte tutti finirà col fallire, perché la voce si diffonde. Ecco allora che cose e istituzioni così diverse come la legge del taglione, gli scambi del mercato, oppure la divisione del lavoro, vanno intese come raffinate strategie di reciprocità. Non si può credere che si siano sviluppate solo per pressioni selettive di tipo biologico, probabilmente la cultura ha ha lavorato molto in questo campo, soprattutto per gli scambi di mercato. Ma su questo ovviamente torneremo. L'altruismo umano però non si limita all'adozione di strategie di reciprocità. Infatti, e ne abbiamo accennato con l'esempio di quel signore che si era slogato la caviglia e che io avevo generosamente, disinteressatamente aiutato a recuperare la moglie, ma la nostra esperienza quotidiana ci mostra innumerevoli casi di cooperazione puramente altruistica con estranei. Vedete la slide 41, ho messo tra virgolette questo puramente altruistica perché devo pure distinguere l'altruismo puro, per così dire, dall'egoismo illuminato, cioè dall'altruismo reciproco. Nella cooperazione puramente altruistica con estranei ci troviamo di fronte a casi in cui un individuo aiuta un estraneo senza avere alcuna ragionevole aspettativa di venire ricambiato in futuro. Si pensi per esempio a tutti coloro che, e qui mi sono sforzato di trovare degli esempi tratti dalla vita quotidiana per mostrare la pervasività dell'altruismo puro, quelli che fanno l'elemosina, quelli che si impegnano nelle organizzazioni di volontariato, quelli che offrono aiuto alle vittime di incidenti stradali, quelli che prestano il cellulare a qualcuno che lo ha smarrito e deve avvertire la moglie che arriverà a cena in ritardo. Ecco, ho dimenticato una cosa che ha a che fare, un esempio che ha a che fare con il regno dell'economia. Tu sei in una città straniera in cui presumibilmente non tornerai, sei in una piccola città nel nord della Norvegia, ti hanno servito un buon pranzo, il cameriere è stato molto gentile, tu sei di buon umore, hai visto i fiordi. Hai visto tutte le bellezze naturali e umane del luogo e il tuo buon umore e anche il tuo senso della giustizia. Il cameriere è stato gentile ben al di là di quello che era il suo dovere. Prima di andartene, gli lasci una generosa mancia. Lui ti saluta con uno sguardo contento e tu te ne vai anche tu contento. Ora, tu hai fatto del bene a un cameriere. In un posto di una città in cui non tornerai mai più. È la prima e ultima volta della vita in cui tu torni lì. Quindi la mancia rappresenta un caso che gli economisti hanno anche studiato, in cui tu fai del bene a un altro, il cameriere, e indirettamente fai del bene ai clienti che verranno dopo, perché il cameriere comincerà ad apprendere che trattando bene il cliente riceverà delle mance. Ma di questo apprendimento del cameriere tu non ne godrai perché lì non ci tornerai più. Quindi, dando una semplice mancia, hai fatto del bene non solo a un cameriere, ma anche a tutti gli anonimi clienti che mai hai conosciuto che verranno dopo di te in quel locale. Ecco, una cosa. Un'istituzione come la mancia rappresenta probabilmente un'istituzione puramente altruistica. Ma su questo ovviamente si può aprire una discussione che noi non apriamo. La tendenza degli esseri umani a comportarsi altruisticamente con gli estranei potrebbe essere il lascito evolutivo di certe forme di cooperazione diffuse nel AAE, il nostro acronimo, nell'AAE delle società primitive. Infatti sembra che nell'AAE la società umana fosse composta da piccoli gruppi di individui, tra i 25 e 150, l'archeologia preistorica, l'archeologia antica, preistorica, in realtà ci dice i resti, che i gruppi dei resti delle ossa, delle bare, degli animali cacciati, che questi gruppi di cacciatori, raccoglitori raramente superavano i 150, e in questi piccoli gruppi erano un po' tutti imparentati fra loro. E quindi il comportamento altruistico in questi gruppi avrebbe potuto evolvere grazie sia alla selezione parentale, meccanismo puramente biologico per cui fai del bene ai parenti, sia alla reciprocità, che è un'istituzione più sofisticata. ed è una strategia più sofisticata. Ma insomma, perché erano altruisti con gli estranei? Ma perché gli estranei erano tutti vicini a loro nello spazio, in questi piccoli gruppi? E quindi questo ragazzotto che è vicino a me ha fame, gli do da mangiare perché siamo quasi tutti parenti in questo gruppo. E quindi il fatto che lui abiti vicino a me non è un caso, probabilmente è almeno mio cugino, o forse mio padre ha tradito la signora, ha tradito mia mamma, e questo è mio fratellastro. Sapete che nei mammiferi, nelle scimmie, nell'uomo si crede, si stima, e adesso col DNA e l'analisi del DNA si sa che dal 5 al 10% degli esseri umani non sono figli del padre istituzionale, cioè del padre che vive nella famiglia. Questo è un fatto ampiamente diffuso. E cosa c'entra con l'altruismo? Secondo sempre alcuni biologi, l'altruismo verso gli estranei potrebbe essere una sorta di errore. Errore che noi facciamo sulla base di questa tendenza che ci viene dal paleolitico, dalle società di cacciatori-raccoglitori, di aiutare chi è vicino a noi nello spazio, perché pensiamo possa essere il nostro parente, ma non è più vero. Adesso noi siamo, in interscambio con decine e decine di persone che certamente non sono i nostri parenti. Ora, la psicologia evoluzionistica ipotizza che i nostri istinti comportamentali si siano evoluti nell'ambiente primitivo. Lo chiamerò così perché capite che AAE, dopo alla fine uno diventa balbuziente, si siano evoluti nell'ambiente primitivo e non siano più cambiati in modo sostanziale. Questa ipotesi spiega perché ancora oggi tendiamo ad adottare comportamenti altruistici. Infatti, abbiamo ereditato la tendenza a comportarci altruisticamente dai nostri antenati che vivevano nell'ambiente primitivo, dove questa tendenza risultava vantaggiosa. Tuttavia, nelle società moderne, molto più estese, complesse e soprattutto anonime rispetto all'ambiente primitivo, i comportamenti altruistici non portano più alcun vantaggio riproduttivo agli individui che li adottano, dato che di solito i beneficiari non sono né parenti né persone da cui possano aspettarsi di essere ricambiati. Insomma, abbiamo questa maledetta tendenza o benedetta tendenza ad essere altruisti anche quando non ci conviene. E molte teorie, anche filosofiche, sono state sviluppate a questo proposito. Ricordo, per chi ama David Hume, che la sua teoria della simpatia o dell'empatia è una buona, o comunque almeno un'interessante spiegazione dell'altruismo umano, che lui vede come una pulsione innata molto potente e non come una forma di egoismo illuminato. E su questo si aprì un grande dibattito anche nella filosofia morale del Settecento. Ma vedete, questo è uno dei motivi che mi spingono a credere che oggi un filosofo, anche un filosofo morale, anche un cultore dell'antropologia filosofica, debba fare i conti con le scienze dell'uomo, con le scienze sociali, a partire dalla biologia e dall'antropologia evoluzionistica. Perché molte ipotesi filosofiche sono state, fra l'altro, confermate da questo approccio e altre tragicamente smentite. Per evitare di dire sciocchezze, sarà dunque bene conoscere queste cose. Ora, il punto su cui ci soffermiamo brevemente, ma molto brevemente, ora, per continuare poi la prossima lezione, è il rapporto tra selezione di gruppo ed evoluzione culturale. Molti studiosi, a partire da Darwin, hanno reagito alla difficoltà di spiegare l'altruismo animale-umano sulla sola base della selezione parentale, della reciprocità, riconsiderando la vecchia ipotesi della selezione di gruppo avanzata da Darwin e abbandonata poi attorno alla metà del secolo scorso. sono nate così nuove, raffinate versioni e raffinate e aggiornate della selezione di gruppo, su cui torneremo la prossima lezione.